Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Nell'orazione, in questa messa, la Chiesa ci fa chiedere il dono della perseveranza nel servizio di Dio.
Dal libro di Giobbe, al capitolo 40, i versetti dal 6 al 14. Il Signore prese a dire a Giobbe in mezzo all'uragano: «Cingiti i fianchi come un prode, io ti interrogherò e tu mi istruirai. Oseresti tu cancellare il mio giudizio, dare a me il torto per avere tu la ragione? Hai tu un braccio come quello di Dio e puoi tuonare con voce pari alla sua? Su, ornati pure di maestà e di grandezza, rivestiti di splendore e di gloria e fondi pure i furori della tua collera. Guarda ogni superbo e abbattilo, guarda ogni superbo e umilialo, schiaccia i malvagi ovunque si trovino. Sprofondali nella polvere tutti insieme e rinchiudi i loro volti nel buio. Allora anch'io ti loderò, perché hai trionfato con la tua destra». Parola di Dio.
Questi versetti, l'inizio del secondo discorso di Dio, sembrano molto significativi. Sembrano introdurre un ulteriore argomento da parte di Dio. Ecco a voi la parola.
In questa pericope Dio continua ad incalzare il suo presunto avversario, diciamo così, cioè Giobbe, e diciamo con una vivace ironia, come solo Dio può fare nei confronti della sua creatura, usando però il medesimo stile e lo stesso vocabolario forense adottato in precedenza da Giobbe. Il Signore presenta la giustizia invocata da Giobbe come incompatibile con la propria giustizia divina. Giobbe è invitato ad armarsi come per un torneo, diciamo così, come una sfida, e si vedrà chi dei due è capace di un giudizio saggio, cioè un giudizio fra Giobbe e Dio. Questo tema del rapporto tra giustizia di Dio e giustizia dell'uomo è uno dei temi principali del pensiero biblico. Nel libro dei Proverbi, al capitolo 8, la sapienza divina ci viene presentata come il capolavoro di Dio manifestato nella creazione. E in questo brano vi è anche il Behemoth, denominato l'animale per eccellenza, è considerato come capolavoro della sapienza di Dio, come tutto il resto del creato naturalmente. La sapienza creatrice non è in balia di meccanismi ciechi, è invece sottoposta ad una persona onnipotente, cioè Dio stesso, che ne regola tutti i processi.
Questo brano è molto singolare, appunto come ha iniziato Giovanni, risponde al secondo problema di Giobbe, e riguardo alla giustificazione. Giobbe ha sempre brontolato con Dio che non è giusto nei suoi confronti, e che non lo ripaga secondo la sua giustizia, e quindi appunto lo chiama in giudizio, e il versetto 8, che è il punto più centrale di questo brano, e Dio dice: ma vuoi proprio cancellare il mio giudizio, cioè condannare me per giustificare, per avere tu ragione, insomma, per dichiararti tu giusto, solo Dio appunto è giusto, no? Ci sono comunque vari, e poi appunto chiama in giudizio, Dio lo chiama in giudizio e dice: ma confrontati con me, mettiti al mio posto, hai tu un braccio come il mio, puoi tuonare con voce pari alla mia, cioè, ci sono tanti richiami alla scrittura, c'è Esodo 15, il Salmo 29, poi c'è Isaia 30, insomma sono molti passi che si possono leggere, confrontare. Comunque appunto sembra appunto tirarlo in giro, dici: ma vuoi metterti al mio posto, fai tutti imperativi, hai tu un braccio, puoi tuonare come la voce pare la mia, e ornati di maestà, di sublimità, cioè Salmo 98, 96, 8, poi anche il Salmo 98, 1 e 2, insomma, e quindi puoi abbattere il superbo, sì, puoi appunto abbattere il superbo, schiacciare i malvagi, nasconderli nella polvere. Qui c'è il passo parallelo dei numeri, quando Abiram e l'altro vengono ingeneriti perché si sono appunto esaltati. E quindi così, e poi il versetto finale 14 è bellissimo, perché appunto è la tua hai trionfato con la destra, appunto è proprio, cioè, il versetto: la tua destra, Signore, ti ha dato vittoria, c'è, cioè, proprio l'Esodo 15, insomma, a parte che ci sono problemi testuali, ho letto un pochino commento che seguo, insomma, non si sa perché in questo secondo discorso tanti vari problemi dal punto di vista letterale. Comunque.
Anche in questo secondo, in questo inizio del secondo discorso, ho cercato di cogliere, di chiedermi perché il Signore parla proprio così a Giobbe. Gli sta rispondendo, si sta rivelando a lui, e mi sembra un po' tutte e due le cose. In particolare oggi a me ha colpito, lo dicevo anche ieri sera, il fatto che mi pare che stia rispondendo a una delle cose, non la principale, ma una delle cose su cui aveva avuto da dire Giobbe. Perché i malvagi continuano a vivere? Sto citando il capitolo 21, ma ci sarebbero altri passi. Invecchiando diventano più forti, più ricchi. Cioè, perché la prosperità del malvagio? Allora, io ho proprio l'impressione che qua il Signore dica: io il malvagio fallo tu al posto mio, fallo se tu fossi capace di schiacciare i malvagi ovunque si trovino, io non lo faccio, questo è il mio braccio, è un braccio che non compie queste azioni. Se tu fossi al posto mio, cosa faresti? Distruggeresti tutto? Questa è la prima è la prima osservazione. L'altra, sempre su questo, sul taglio di questo inizio del secondo discorso, mi conferma in questo tentativo di lettura questa domanda, e cioè mi colpisce il fatto che mentre nei capitoli 38 e 39 abbia messo Giobbe davanti alla grandezza della creazione, mi verrebbe da dire, sarebbe stato più logico che gli dicesse: sei tu capace di tirare su il cielo, di dividere, di mettere le stelle, di fare tutto? Invece no, quando riprende il discorso gli chiede sei tu e lo orienta a parlare dei malvagi. Questo per dire, a me pare che con lo, così come l'autore ce lo vuole presentare, perché è così che la, ci, fa, ci mostra il parlare di Dio, ma segue un discorso, il Signore fa un discorso che vuole rispondere a Giobbe, non lo vuole solo, come dire, schiacciare con la grandezza della sua potenza di creatore.
Dico solo una prima impressione che ho derivato da questi due discorsi di Dio, e cioè Dio dice a Giobbe che è il creatore, gli dice che governa tutto il mondo della natura, tutta la creazione, che la conosce fino in fondo, fino nei minimi particolari, gli dice, gli sta dicendo che lui governa con giustizia. Con giustizia, e che poi gli dirà che governa tutto il mondo delle forze primordiali, anche negative, ma è completamente scomparso tutto il concetto della teologia della retribuzione, cioè tutto ciò che aveva impegnato i primi tre cicli, praticamente quasi tutto il libro, colloqui tra Giobbe e i suoi tre amici, meno quello di Eliù, tutto il concetto di teologia della retribuzione è scomparso. Cioè non si può giudicare un uomo sulla base del suo successo, della sua, diciamo così, ecco, e se tu sei giusto, naturalmente vivi felice, hai successo, eccetera, e se sei malvagio, la tua malvagità si dimostra dal fatto che non hai nessuna retribuzione. Ecco, è completamente scomparso, cioè, Dio non fa alcun accenno a questo tipo di concetto.
Sono molto confortata dalle cose che sono state dette, perché non sapevo se la mia lettura poteva avere un fondamento, ma anch'io ho letto, come ha detto la Barbara e anche Stefano mi pare, e qui si risponde anche alla domanda perché i malvagi prosperano, che era una delle contestazioni di Giobbe. Mi pare che qui Dio non stia esattamente esibendo ancora una volta la sua forza, cioè tu non hai la forza che ho io, il tuo braccio non è come quello di Dio, quindi, ma sta dicendo io la mia forza non la uso così, cioè la sfida qui non è tu non hai la forza che ho io, ma se tu avessi la forza che ho io, con la tua logica e quella che hai usato nei tuoi discorsi, distruggeresti tutto in un secondo. Dice, mira ogni superbo e abbattilo, mira ogni superbo e umilialo, schiaccia i malvagi ovunque si trovino, nascondili nella polvere tutti insieme. Non è la sfida per dire sì, io, appunto come dicono tanti salmi, come noi lodiamo Dio, come, che è quello che rovescia i potenti dai troni. Però evidentemente, se la lettura che stiamo facendo è quella giusta, Dio contesta Giobbe e gli dice guarda che io la mia forza la calibro in tutt'altro modo. E quindi l'ironia è questa. Cioè, se tu fossi al mio posto, visto che sei arrivato a condannarmi per avere tu ragione, come dice qua il versetto 8, farmi torto per avere tu ragione, se tu fossi al mio posto la tua logica sarebbe questa. E forse dopo ha un senso anche la descrizione delle forze della natura, questi mostri diciamo mitici, è come se dicesse Dio io li lascio esistere, cioè il male io lo lascio, non l'ho cancellato. Nell'ordine della creazione ci sono anche queste forze. Adesso non ci ho riflettuto bene, ma forse un nesso c'è con ciò che seguirà.
Io a queste letture aggiungo forse una nota in più, comunque anche, cioè a me ha fatto molto impressione il versetto 14, perché dice: allora anch'io ti loderò perché ti sei salvato o ti salvi con la tua destra, che è esattamente un salmo, tutti i salmi praticamente, anche Esodo 15, ma qui Dio ironicamente lo dice a Giobbe, cioè la tua destra che ti salva. E allora niente, a me così, io ho avuto l'impressione che appunto nella prima parte del discorso Giobbe sia condotto a conoscere la potenza di Dio con cui ha creato, con cui ha stabilito questo ordine perfetto, ma in sostanza una potenza che è un dare la vita, dare la vita, creare una realtà di vita per le creature. Adesso mi sembra che Giobbe sia portato a conoscere appunto la potenza, quale potenza ha Dio verso il male, di che tipo è, insomma, e quindi anche il confronto appunto, ma è una potenza che mi sembra legata anche qui alla vita, cioè alla salvezza. Questa cosa qui un pochino non so se spingo troppo, però mi sembra che Dio appunto dica che lui non schiaccia come schiaccerebbe Giobbe i malvagi, eccetera eccetera, e insinui questa cosa qui, insinui che la destra di Dio salva, perché dice appunto: io ti loderò perché ti sei salvato con la tua destra, cioè la destra di Dio che salva e che non schiaccia, e che non schiaccia subito e che non annienta i malvagi. E quindi mi sembra che ci sia un fondo anche qui, come dire, Dio è colui che dà la vita sempre.
Io sento molta ironia ancora in questo discorso di Dio, può non piacere questo aspetto, ma io considero soprattutto che per l'autore del libro è una discussione teologica questa, più che un'esperienza, ecco, anche se si può leggere in altri modi. Comunque mi sembra che qui c'è un invito ironico, ecco, sarcastico da parte di Dio a Giobbe a fare lui: prendi tu in mano le redini del mondo, guida tu, governa tu il mondo, vestiti di tutta la potenza, ecco, prendi eccetera e vai, fai tu. Ecco, e metti a posto le cose, schiacciali malvagio, ecco, fai giustizia, cioè che nel mondo ci sia la giustizia, come sarebbe giusto, e alla fine io riconoscerò che tu sei stato capace di fare quello che io non sono capace di fare. È una profonda ironia, che il versetto 14 è un sarcasmo straordinario, molto bello tra l'altro. Allora io ti loderò, ecco, perché sei stato capace di fare quello che io non sono capace di fare. Io lo sento, che mi sembra che sia abbastanza coerente questi versetti, li sento così. E quindi da qui naturalmente si può poi si può immaginare, ecco, come mai Dio non fa giustizia nel mondo, ma non vedo che ci sia una risposta. Ecco, l'argomento di Dio mi sembra sempre il medesimo, cioè anche quando parla della sua potenza, perché Giobbe non ha questa possibilità, è un'ironia questa, prendi in mano tu, sei capace, dietro mi sembra che ci sia il discorso della, incapacità di comprendere la sapienza di Dio, il modo in cui Dio e tutto il suo disegno è incomprensibile, ecco, all'uomo. E anche il discorso sulla potenza, e naturalmente è un argomento a cui non si può dire nulla, uno non può confrontarsi con Dio come potenza, col creatore, è evidente, è usato da Dio per, mi pare qui, soprattutto per dire guarda che proprio non sei, l'uomo non è in grado di comprendere le vie di Dio, quindi forse sì, appunto, come, non so se ho capito bene uno dei vostri interventi, ma si fa appello a quella sapienza divina che è imperscrutabile. Già il capitolo 28 l'aveva detto, la sapienza di Dio è imperscrutabile. L'uomo non è in grado di comprendere come Dio governa le cose. Ecco, formuliamo alcune preghiere, raccogliamo il bisogno degli uomini, presentiamo a Dio nel nome di Gesù le nostre domande, diciamo ascoltaci Signore.
Ascoltaci Signore. Preghiamo sempre per tutta la Chiesa, in questo tempo in modo particolare, ormai prossimi alla grande settimana santa, preghiamo perché ogni battezzato possa avere un tempo particolare da dedicare a Dio e da stare davanti a Gesù. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
E continuiamo a chiedere al Signore il dono della pace per tutti i cuori e tra tutti i popoli. E ricordiamo in modo particolare quei popoli che da più anni gemono sotto il peso della guerra e della violenza, la Siria, lo Yemen, tanti paesi dell'Africa. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Preghiamo dunque per tutti i più poveri, più miseri, per tutti quelli che sono privati di ogni dignità. Preghiamo per tutti quelli che fuggono in cerca di una vita migliore, perché il Signore tocchi i cuori di tanti e li apra alla solidarietà, alla condivisione. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
E chiediamo al Signore la fine di questa pandemia. Preghiamo per quanti più soffrono in questa situazione, per quanti sono colpiti dal virus, ma anche per tutti quelli che hanno perso il lavoro, per quanti più soffrono per questo isolamento, i giovani, gli anziani. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Preghiamo sempre anche per tutta la nostra comunità, per chi tra noi ha più bisogno, e preghiamo perché il Signore ci dia luce e grazia su tutto quello che ci sta davanti. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Preghiamo per Israele, che oggi è chiamato a votare, elezioni politiche, per tutti loro, preghiamo per tutti quelli che vivono in quel paese, non solo gli ebrei, ma per i palestinesi, per tanti immigrati, preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Il Papa ha nominato in questi giorni nuovi vescovi, preghiamo in particolare per il nuovo vescovo di Reggio Calabria, che è un sacerdote di Crotone, e anche per un giovanissimo comboniano nominato vescovo nel Sud Sudan. Preghiamo.
In questi giorni è morto il farmacista Osti, il titolare della farmacia di Bazzano, che c'ha tanto...
Piero.
Osti, sì. E quindi preghiamo per la sua anima, anche perché ci ha tanto favorito, e il Signore lo ricompensi. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore. C'è anche il ricordo della mamma di Anita, Elsa, insieme, perché sia di benedizione per tutta la sua famiglia. Preghiamo. Ascolta, Dio, queste preghiere. e tutte le altre intenzioni di coloro che si uniscono alla nostra celebrazione. Te le presentiamo nel nome di Gesù, che con te vive e regna per tutti i secoli dei secoli.